Ogni anno vengono distribuite più di 60 milioni di copie di un solo libro. Un libro scritto in un periodo di 1500 anni. Un libro con più di 40 autori diversi. Un libro scritto da un medico, un re, un pescatore, un poeta. Un libro scritto nel deserto, in un palazzo, in un carcere, su un'isola. Un libro scritto in Asia, Africa ed in Italia. Un libro che contiene poesie, storie, leggi, biografie, parabole, lettere personali e soprattutto un piano di salvezza. Questo libro è stato già tradotto per il 75% della popolazione mondiale. Questo libro è più attuale che mai. È scritto proprio per te. Enzo Di Salvia e Daniela Robezzati presentano Il libro più letto.
Ciao a tutti e bentornati. Questa sera vorrei ancora una volta ringraziare tutti quelli che dietro questo programma, cioè dietro le nostre voci, la mia e quella di Enzo, si preoccupano di preparare il programma. Veramente un grazie di cuore a tutti, un grazie per tutto quel lavoro che viene fatto e che nessuno forse vede, ma noi lo vediamo però, e qualcuno in alto lo vede ancora meglio. E adesso un buon ascolto con Anointed Under the Influence.
Il libro più letto. Scritto proprio per te.
Thank you.
il libro più letto. Conduce in studio Enzo Di Salvia.
Buonasera carissimi amici ascoltatori ed eccomi qua ancora con voi, pronto ad aprire il libro più letto, vale a dire la Bibbia. Stiamo studiando il libro dei Salmi e questa sera leggeremo il Salmo, iniziamo col Salmo 57. Al direttore del coro, non distruggere, inno di Davide, quando perseguitato da Saul fuggì nella spelonca. Il pensiero di molti predicatori è che il Salmo 57 faccia riferimento al periodo trascorso nella grotta di Adullam. D'altronde la grotta di Adullam si trova in quella zona dove Davide meditò la composizione dei Salmi. Sia quelli che, descrivendo le sue sofferenze, prefiguravano le sofferenze di Cristo, sia quelli che raccontavano le sofferenze del popolo rimasto durante il tempo della tribolazione di Giacobbe. Quello che possiamo notare è che tutte queste composizioni parlano anche oggi al nostro cuore. Questo è ciò che rende meravigliosa la parola di Dio. Un altro elemento che contraddistingue il Salmo 57 è la sua rassomiglianza con quello precedente, sia per ciò che concerne il tema che per ciò che riguarda lo stile letterario. Tutti e due cominciano con le stesse parole. Sono divisi entrambi in due parti, ognuna seguita da un ritornello. Entrambi i salmi si riferiscono a pericoli simili ed esprimono la stessa profonda fiducia in Dio. Leggiamo a questo punto il testo del Salmo 57. Abbi pietà di me, o Dio, abbi pietà di me, perché l'anima mia cerca rifugio in te, e all'ombra delle tue ali io mi rifugio finché sia passato il pericolo. Io invocherò Dio, l'Altissimo, Dio che agisce in mio favore. Egli manderà dal cielo a salvarmi, mentre chi vuol divorarmi m'oltraggia. Dio manderà la sua grazia e la sua fedeltà. L'anima mia è in mezzo a leoni, dimoro tra gente che vomita fiamme, in mezzo a uomini cui denti sono lance e frecce, e la cui lingua è una spada affilata. Innalzati, o Dio, al di sopra dei cieli, risplenda la tua gloria su tutta la terra. Essi avevano teso una rete ai miei piedi, mi avevano piegato, avevano scavato una fossa davanti a me, ma essi vi sono caduti dentro. Il mio cuore è ben disposto, Dio, il mio cuore è ben disposto. Io canterò e salmeggerò. Destati, o gloria mia, destatevi, salterio e cetra. Io voglio risvegliare l'alba. Io ti celebrerò tra i popoli, o Signore, ti roderò tra le nazioni, perché grande fino al cielo è la tua bontà e la tua fedeltà fino alle nuvole. Innalzati, o Dio, al di sopra dei cieli, risplenda la tua gloria su tutta la terra. Nei versetti dall'1 al 5 viene utilizzata l'immagine di un uccellino che cerca rifugio sotto le ali della madre, per descrivere l'atteggiamento di completa fiducia, di un'anima in pericolo, in un Dio pieno di grazia, pieno di fedeltà. Vi ricordo che questo tipo di immagine è usata anche in altri salmi, ad esempio il 17, il 36, il 9. Anche in questo Salmo 57 viene espresso il desiderio di sfuggire ai pericoli, ma anche qui la scelta è quella di non allontanarsi da Dio, anzi, ci si rivolge con fiducia a Lui. La preghiera del salmista è rivolta all'Iddio Altissimo, con la fiducia incondizionata che Egli, in virtù della sua grazia, della sua fedeltà, interverrà per liberarlo da tutti i suoi persecutori. Gli attributi di Dio sono qui evocati in modo tangibile, quasi si trattasse di persone in carne e ossa. Il pericolo era molto vicino. Non per nulla Davide descrive la sua situazione come drammatica, costretto a dormire in luoghi nascosti, braccato da nemici decisi e feroci, braccato come un animale per il quale sono state preparate trappole mortali. E Davide non può che affidarsi a Dio. A questo punto, però, la sua fede lo porta a considerare che le perverse macchinazioni dei suoi nemici ricadranno alla fine su loro stessi. il male che costoro fanno nel tentativo di danneggiare l'innocente li porterà in realtà alla rovina. La paura e lo sconforto, così come accade molte volte quando la fede mette a fuoco la giusta prospettiva, lasciano il posto a un senso di fiducia, a un gioioso desiderio di ringraziare il Signore. I versetti 7 e 8 sono in questo senso molto efficaci. Rileggiamoli insieme. Il mio cuore è ben disposto, Dio, il mio cuore è ben disposto. Io canterò e salmeggerò. Destati, o gloria mia, destatevi, salterio, eccetera. Io voglio risvegliare l'alba. Destati, o gloria mia. Questa è un'esortazione alla parte migliore di se stesso, ai suoi talenti personali, anche gli strumenti musicali che normalmente egli usava sono invitati a risvegliarsi. Lo scopo è a questo punto quello di lodare Dio in modo convenevole, così come egli si merita. Il canto, la lode, non saranno però solo un'espressione privata. Davide vuole coinvolgere in tutto questo il popolo di Dio e anche tutti gli altri popoli che sono comunque testimoni della grazia, della fedeltà, mandate dal cielo in suo soccorso. Salmo 58. Al direttore del coro, non distruggere. Inno di Davide. È proprio secondo giustizia che voi parlate, o potenti? Giudicate voi rettamente i figli degli uomini? Anzi, in cuor vostro commettete iniquità. Nel paese voi gettate nella bilancia la violenza delle vostre mani. Gli empi sono sviati fin dal grembo materno. I bugiardi sono traviati fin dalla nascita. Hanno veleno simile a quello di serpente, sono sordi come aspide che si tura le orecchie, per non udire la voce degli incantatori, del mago esperto di incantesimi. Oh Dio, spezza loro i denti in bocca. Oh Signore, fracassa le mascelle dei leoni. Si disperdano come acqua che scorre via, possano tirare solo frecce spuntate. Siano come lumaca che si scioglie strisciando, come aborto di donna, non vedano il sole. Prima che le vostre pentole sentano il fuoco del rovo, verde o acceso che sia il legno, lo porti via la bufera. Il giusto si rallegrerà nel vedere la punizione, si laverà i piedi nel sangue dell'empio, e la gente dirà: certo, vi è una ricompensa per il giusto, certo, c'è un Dio che fa giustizia sulla terra. Il Salmo 58 è una violenta denuncia della corruzione che si nasconde sotto la maschera della giustizia. Il tutto inizia con una domanda. È proprio secondo giustizia che voi parlate, o potenti? Giudicate voi rettamente i figli degli uomini? Questo era il primo versetto. Oppure, come traduce il dottor Gebelein, è la giustizia veramente in silenzio? È essa nella bocca dei giudici? Giudicate voi con giustizia i figli degli uomini? Il giorno sta arrivando in cui il Signore chiederà ai giudici di consegnare il loro registro. E Dio chiede: è la giustizia muta? La proclamate voi, giudici? Essi dovranno rispondere a queste domande. Chi pone, secondo voi, questa domanda? Personalmente credo che sia Dio. Dio che parla attraverso la penna di Davide. Il significato centrale del Salmo 58 è legato al significato del termine potenti che troviamo al versetto 1, che alla lettera dovrebbe essere tradotto dei. Senza entrare troppo nel dettaglio delle varie teorie, possiamo dire che la traduzione più accreditata per la parola potenti, dei, è quella che suona così: o voi che al posto di Dio amministrate la giustizia. A sostegno di questa tesi sono numerosi versetti che nell'Antico Testamento paragonano i giudici a degli dei. Puoi vedere questo in Esodo 21 al versetto 6 o in Deuteronomio 17, versetti dall'8 al 13. Gli abusi di costoro sono denunciati nei versetti dal 3 al 5. Leggiamoli. Gli empi sono sviati fin dal grembo materno. I bugiardi sono traviati fin dalla nascita. Hanno veleno simile a quello di serpente. Sono sordi come aspide che si tura le orecchie, per non udire la voce degli incantatori, del mago esperto di incantesimi. Possiamo notare che, qualsiasi possa essere il punto di partenza dell'accusa, ben presto questa ha come oggetto il cuore umano. Il testo ci dà una chiara idea di una natura lontana da Dio. La malizia del cuore porta alla violenza fisica. Questa perversione è propria dell'umanità, in quanto tale colpisce l'uomo fin da quando è concepito. È un veleno mortale, contro il quale non c'è rimedio. L'uomo, infatti, è refrattario a ogni appello, a ogni pressione.
Stai ascoltando Il libro più letto.
I versetti dal 6 in poi sono in pratica una richiesta a Dio affinché egli prenda nelle sue mani il governo della terra. In questi versetti la colpevolezza degli accusati è data per scontata e l'accusatore chiede un verdetto che possa eliminare dalla faccia della terra questi potenti. Davide utilizza a questo scopo tutta una serie di vivaci immagini, ognuna delle quali contiene implicitamente una richiesta: che siano resi inoffensivi, che scompaiano del tutto, che essi si manifestino in tutta la loro umana fragilità, nonostante la loro superbia, la loro malizia, che essi siano completamente e definitivamente tolti di mezzo, come non fossero mai esistiti, e così rapidamente come la fiamma che colpisce la pentola messa sul fuoco. Il tutto porta alla conclusione dei versetti 10 e 11, nei quali si esprime con forza la profonda soddisfazione del giusto, cioè di chi appartiene al popolo redento di Dio, da lui considerato giusto in virtù del sangue di Cristo. La soddisfazione di costoro è completa quando il male è completamente distrutto ed eliminato. Il linguaggio è certamente figurato, ma questa aspirazione alla giustizia di Dio, manifestata in terra, è degna di lode. Tutti gli uomini dovrebbero, secondo il salmista, ma anche secondo gli scrittori del Nuovo Testamento, riconoscere il valore della giustizia e confessare che non si può sfuggire al giusto giudizio di Dio. Al direttore del coro, non distruggere. Inno di Davide, quando Saul mandò uomini a sorvegliare la casa per ucciderlo. Liberami dai miei nemici, o mio Dio, portami in alto al sicuro dai miei avversari. Liberami dai malfattori e salvami dagli uomini sanguinari. Ecco, essi pongono insidia all'anima mia. Uomini potenti si uniscono contro di me, senza colpa né peccato da parte mia, o Signore. Senza mia colpa corrono e si preparano. Svegliati, avvicinati a me e guarda. Tu, o Signore, Dio degli eserciti, Dio di Israele, alzati a giudicare tutte le genti. Non fare grazia ad alcuno dei perfidi malfattori. Ritornano di sera, urlano come cani e si aggirano per la città. Ecco, vomitano ingiurie dalla loro bocca. Hanno spade sulle labbra. Tanto, dicono, chi ci ascolta? Ma tu, o Signore, riderai di loro. Ti farai beffe di tutte le genti. Oh, mia forza, a te mi rivolgerò, perché Dio è il mio rifugio. Il mio Dio mi verrà incontro con la sua bontà. Dio mi farà vedere sui miei nemici quello che desidero. Non ucciderli, perché il mio popolo non dimentichi. Fagli andare per la tua potenza, raminghi, e umiliali, o Signore, nostro scudo. Ogni parola che dicono è un peccato della loro bocca. Siano dunque presi nel laccio della loro superbia, per le maledizioni e le menzogne che pronunciano. Distruggili nel tuo furore, distruggili e non siano più. E si conoscerà che Dio domina su Giacobbe, fino all'estremità della terra. Ogni sera ritornano, urlano come cani e si aggirano per la città. Vanno vagando in cerca di cibo e se non trovano da sfamarsi, passano la notte ululando. Ma io canterò la tua potenza e al mattino loderò ad alta voce la tua bontà, perché tu sei stato per me una fortezza, un rifugio nel giorno dell'avversità. Oh, mia forza, a te salmeggerò, perché Dio è il mio rifugio, il Dio che mi fa del bene. Abbiamo letto così insieme il Salmo 59. Anche il Salmo 59 racconta un episodio particolare della vita di Davide. Descrive infatti il suo stato d'animo quando era braccato dagli uomini incaricati da Saul di ucciderlo. Ricordiamo che Davide era diventato il genero di Saul, avendo sposato Michal, la figlia di Saul. Questo però non era per lui un motivo di tranquillità. Saul infatti temeva Davide perché aveva capito da numerosi particolari che Dio era con lui, era con Davide. In Prima Samuele potrete trovare il resoconto storico di questi avvenimenti, ma ciò che fa riflettere, nel Salmo 59, sono le caratteristiche comuni a tanti altri salmi di Davide. Davide aveva avuto numerose esperienze negative, simili a queste, ma dopo il momento di disperazione, di richiesta di aiuto a Dio, emerge sempre la convinzione che Dio, quel Dio che egli conosceva personalmente, sarebbe intervenuto per liberarlo da tutti i pericoli. Davide dimostra in ogni occasione una grande fede in Dio, un Dio capace di risolvere i suoi problemi contingenti, ma capace anche di giudicare con giustizia tutta l'umanità. A questo Davide aspira, e ciò è tanto più comprensibile alla luce delle difficoltà che egli si trovava ad affrontare in quel momento particolare. Nei primi 5 versetti del Salmo 59, Davide descrive la sua situazione di pericolo, di angoscia, e chiede il soccorso divino. I nemici stanno per passare all'azione, ed egli si sente in pericolo, solo, indifeso. La sua innocenza, però, si vede a tal proposito il racconto di Prima Samuele. La sua innocenza, dicevamo, lo mette nelle condizioni di chiedere aiuto a Dio. Dio viene invocato e il suo intervento, quale giusto giudice, viene richiesto sulla base della sua onnipotenza, della sua fedeltà, della sua funzione universale di giusto giudice dell'umanità che giudicherà un giorno tutte le genti. Davide ha paura. Si sente circondato dai suoi nemici, ma nonostante ciò sente che Dio è con lui. Sa per esperienza che egli lo libererà e che la sicurezza, la tranquillità dimostrate da coloro che lo vogliono morto si tramuteranno ben presto in angoscia, in debolezza, perché essi saranno posti a confronto con la giustizia di Dio. Un'altra delle cose che emergono chiaramente dai versetti che abbiamo letto nel Salmo 59 è che la richiesta che Davide fa a Dio di giudicare, condannare i suoi potenziali nemici ed assassini è evidentemente priva del desiderio di una vendetta personale. Ciò che a lui importa è che si impartisca una lezione morale al suo popolo, come è scritto nel versetto 11, che il peccato sia giustamente punito e che abbia luogo una rivelazione universale del Dio di Israele. Davide non chiede che i suoi nemici vengano distrutti subito, perché questo sarebbe ben presto dimenticato dal popolo, ma piuttosto che questi nemici diventino, a seguito del giudizio divino, un continuo esempio di come Dio si opponga al peccato e ai peccatori. Davide chiude il suo dire descrivendo la sua aumentata fiducia, la sua grande gioia in Dio. In effetti, la sofferenza, le prove della vita portano spesso a risultati di questo tipo, ma la base su cui costruire questo tipo di rapporto è sempre la fede in un Dio che vuole il nostro bene e che è pronto ancora oggi a intervenire in favore di coloro che lo temono, che desiderano fare la sua volontà. E mi fermo qua con queste riflessioni attorno al Salmo 59. Io ringrazio tutti coloro che ci hanno seguito, anche questa sera, e rinnovo proprio a tutti voi l'appuntamento a domani al solito orario. Ciao!
Il numero verde del libro più letto viene attivato adesso. Se vuoi parlare dell'argomento di oggi, o della fede, se vuoi conoscere meglio Dio, o forse solo sentire che c'è speranza per la situazione in cui ti trovi adesso, fino a mezzanotte siamo a tua disposizione. Chiama l'800 13 40 97 800 13 40 97. La chiamata è gratuita. Ci sentiamo. E ricordati, il libro più letto è scritto proprio per te.
Cerco un altro sogno. Dormire ancora un po', con quello che si vede fuori, certo, sveglio non ci sto. Cerco un'altra storia, un altro treno, un altro viaggio, per andare fino in fondo forse non ne avrò il coraggio. Per chi si siede, chi guarda ma non vede, se ne frega chi non piange mai. Scendi, stendi le tue mani e dagli tu il domani, soli non lo avranno mai. Cerco altri sguardi che si incontrino con i miei, che non vogliono niente in cambio, che accettino come sei. Dammi ancora forza di sperare di cambiare e togliere le maschere da questo eterno carnevale. Per chi ride, chi butta via sui giorni, chi pensa solo e sempre fatti suoi. Scendi, togli i chiodi dalle mani e dagli tu i domani, soli non lo avranno mai.
Bene, come sempre vi ricordo il nostro indirizzo se volete scriverci, richiederci una copia della Bibbia o il testo della puntata. CRC, il libro più letto, Corso Matteotti 50, 20038 Seregno, Milano. CRC, il libro più letto, Corso Matteotti 50, 20038 Seregno, Milano. A tutti, ciao!
Su www.bibbia.it potrai ascoltare 24 ore al giorno di programmi cristiani direttamente sul tuo computer. E per ascoltarci via satellite o per sapere le frequenze in FM, chiamalo 0362 24 54 00. 0362 24 54 00. Oppure scrivi una mail a redazione@bibbia.it. redazione@bibbia.it.
Se i nostri argomenti ti interessano, ascolta Il libro più letto. Il libro più letto, da lunedì a venerdì su questa emittente. Una produzione Transworld Radio.